Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Sesta puntata.
Il lunedì mattina, conclusasi l'avventura della compagnia dell'alloro, mise piede nel Knox Building con l'aria di un automa. Le vetrine ospitavano un nuovo allestimento, colorate sagome di cartone di ragazze sottili alla moda, che sorridevano e puntavano le matite in direzione di tabelle in cui erano elencate le doti dei prodotti. Rapidità, precisione, controllo. E dietro, nell'ampia sala d'esposizione col pavimento moquettato, era disposta, a scopo dimostrativo, una ricca rappresentanza dei prodotti stessi. Alcuni, i più semplici, erano assai simili alle macchine che avevano acceso d'entusiasmo suo padre 20 anni prima, benché le sagome nere e spigolose di allora fossero state modificate per integrarle nelle forme scolpite globulari delle nuove custodie color carne d'ostrica. Ma ve n'erano altri, progettati per risolvere i problemi finanziari a una velocità ben più fulminea di quanto avrebbe potuto mai sognare Earl Wheeler. E queste macchine, pronte a ronzare e lampeggiare colme di elettronico mistero, si susseguivano lungo tutto il salone, l'una più imponente dell'altra, per culminare infine nei grandi, imperscrutabili elementi del calcolatore elettronico Knox 500, una macchina che, stando al cartiglio da museo apposto alla base, era in grado di compiere in 30 minuti il lavoro che a un uomo munito di una calcolatrice meccanica richiederebbe tutta la vita. Ma Frank passò davanti alla sala d'esposizione senza degnarla d'uno sguardo, e i gesti che compì entrando nell'atrio erano distratti ed esperti. Obbedì alla spia a forma di dito puntato che indicava il primo ascensore disponibile, senza averne assolutamente coscienza, né si accorse di quale fosse dei 6 addetti all'ascensore a dargli un sonnacchioso benvenuto. E quasi mai se ne accorgeva, a meno che non si trattasse di uno dei 2 la cui presenza gli riusciva a volte lievemente oppressiva, quello vecchissimo, le cui ginocchia erano così piegate che dietro i calzoni gli formavano 2 penose borse, oppure il ragazzo enorme, cui chissà quale disfunzione ghiandolare aveva fatto venire i fianchi alti da donna e la testa riccioluta e il volto imberbe di un fanciullo. Premuto contro la lucida parete della cabina, udì la porta scorrevole serrarsi con uno scatto, seguito dal cigolio del cancello di sicurezza, e non appena la cabina si mise in moto, fu sommerso dalle conversazioni dissonanti dei colleghi. Udì una voce profonda, misurata con l'accento delle grandi pianure, un accento che sapeva di distanze e viaggi e alloggio nei migliori alberghi. Certo, arrivando a Chicago abbiamo trovato un tempo un po' dispettoso, che faceva da contrappunto ai suoni aspri e sibilanti di una voce newyorkese. E io gli dico: «Che, ha voglia di scherzare?» E lui dice: «No, guardi, non sto scherzando affatto!» Mentre in un sottofondo più dolce, 8 o 10 voci maschili e femminili si sussurravano le solite cortesie mattutine sotto il ronzio del ventilatore appeso al soffitto. E giunse poi il momento di dare inizio al rituale, fatto di cenni del capo e spostamenti di fianco, con cui si cedeva il passo a quelli che si premevano verso la porta mormorando devo scendere, scusi», e si aspettava che la porta scorresse aprendosi e tornasse a scorrere chiudendosi. 8°, 11°, 12°, 14°. A prima vista i piani superiori del Knox Building sembravano tutti uguali. Ognuno era un unico, enorme stanzone, illuminato da accecanti lampade fluorescenti, suddiviso in un labirinto di corsie e cubicoli da tramezzi che giungevano all'altezza della spalla. La parte superiore di queste pareti divisorie dalla vita alla spalla erano spesse lastre a giorno di vetro smerigliato che avevano una semitrasparenza azzurrastra. E l'effetto generale, agli occhi di chi, uscito dall'ascensore, contemplasse il panorama dello stanzone, era quello di un ampio lago chiuso tra mura, in cui si muovessero vicino e lontano dei nuotatori, alcuni intenti ad avanzare, altri immobili nell'acqua, altri ancora sorpresi nell'atto di emergere o affondare, e molti immersi, i volti dissolti in tremolanti macchie rosa, mentre annegavano alle rispettive scrivanie. Ma l'illusione ben presto svaniva appena ci si inoltrava nell'ufficio, dove stagnava un'aria assolutamente priva di umidità, un'aria, come spesso diceva Frank Wheeler, tale da prosciugarti anche le maledette palle degli occhi. Nonostante le sue lamentele, tuttavia, a volte egli era colpevolmente conscio di ricavare un oscuro compiacimento proprio dallo squallore dell'ufficio. Allorché diceva, come faceva da anni a quella parte, che in qualche strano modo, quando se ne fosse andato, avrebbe sentito la nostalgia della vecchia Knox. Ovviamente intendeva che sarebbe stata la gente a mancargli. Voglio dire, che diavolo, è gente abbastanza in gamba, qualcuno almeno. E tuttavia, onestamente, non avrebbe potuto negare di provare un certo domestico affetto per il luogo in sé, il quindicesimo piano. Nel corso degli anni aveva scoperto lievi differenze sensoriali tra questo e gli altri piani dell'ufficio. Non che fosse più o meno piacevole, semplicemente era reso diverso dal fatto di essere il suo piano. Era il suo luminoso, asciutto, quotidiano banco di prova, la sua personale misura del tedio. Gli aveva insegnato nuove maniere di suddividere le ore della giornata. Quasi ora di scendere a bere il caffè, quasi ora di andare a pranzo, quasi ora di andare a casa. Ed era giunto ad affrontare con fiducia le desolate distese di tempo che si aprivano tra questi piaceri, come un ammalato finisce per fare affidamento sulla certezza del dolore ricorrente. Era ormai parte della sua esistenza. «Giorno, Frank», disse Vince Lathrop. «Giorno, Frank», disse Ed Small. «Giorno, signor Wheeler», disse Grace Mancuso, che lavorava per Herb Underwood alle ricerche di mercato. I suoi piedi sapevano dove girare in corrispondenza del corridoio con la targa «Incremento vendite» e sapevano quanti passi occorrevano per portarlo oltre i primi tre cubicoli e dove girare per introdurlo nel quarto. Avrebbe potuto farlo a occhi chiusi. «Salve!» disse Maureen Grubb, che era addetta ad accogliere i visitatori, ma dipendeva dalla sezione dattilografia della signora Jorgensen. Lo disse con un tono francamente adulatore, decisamente femminile, e mentre si faceva di lato per lasciarlo passare, Frank provò l'impulso di abbracciarla e condurla da qualche parte. L'ufficio corrispondenza? Il montacarichi? Dove potersi sedere e prendersela sulle ginocchia, toglierle il golfino azzurro Savoia e riempirsi la bocca prima con l'uno e poi con l'altro dei suoi seni. Non era la prima volta che quell'idea gli frullava per la testa, con la differenza che ora, non appena gli fu balenata, Frank si disse «E perché no?». I piedi l'avevano portato all'ingresso del suo cubicolo, sulla cui targhetta di plastica si leggeva J.R. Ordway, F.H. Wheeler, e lì si arrestò, agganciandosi con una mano all'orlo del vetro, per voltarsi a guardare Maureen Grubb. La ragazza nel frattempo era giunta all'altra estremità del corridoio con le natiche che le si muovevano graziosamente dentro la gonna di flanella, e Frank la seguì con lo sguardo finché non sparì dietro la linea di galleggiamento delle pareti divisorie per sedersi alla sua scrivania. «Non scaldarti troppo», consigliò Frank a se stesso. Una cosa del genere avrebbe richiesto un briciolo di programmazione. La prima cosa da fare, lo sapeva, era entrare, dire buongiorno a Jack Ordway, togliersi la giacca e sedersi, e così fece, istantaneamente escludendo dal proprio orizzonte qualunque cosa si trovasse al di là delle pareti del cubicolo e accomodandosi un po' di sbieco alla scrivania, con la punta del piede destro automaticamente aprì uno degli ultimi cassetti del cui orlo si servì come poggiapiedi. La pressione della sua scarpa nel corso degli anni ne aveva leggermente smangiato l'orlo e permise che una minuscola onda di piacere gli si frangesse addosso. Perché no? Forse che per mesi lei non l'aveva incoraggiato in tutti i modi possibili, sculettandogli accanto lungo il corridoio come oggi, piegandoglisi sulla scrivania per porgergli una cartella, sorridendo in un modo particolare, un po' obliquo, come non l'aveva mai vista sorridere a nessun altro? E quella volta alla festa di Natale, e Frank ancora si ricordava il sapore della sua bocca, non aveva forse tremato tra le sue braccia, non aveva mormorato «Quanto sei dolce!» Perché no? Oh, non nell'ufficio corrispondenza o nel montacarichi, ma possibile che lei non avesse un appartamentino che condivideva con una collega la quale, con ogni probabilità, era fuori tutto il giorno? Jack Ordway gli stava dicendo qualcosa, obbligandolo, contro la sua volontà, a levare il capo e a chiedere «Dicevi, scusa, l'intrusione di chiunque altro non avrebbe avuto alcun peso. Frank si sarebbe limitato ad annuire e a dare la risposta giusta, mantenendo gran parte della mente libera per Maureen Grube. Ma con Ordway era un'altra cosa». «Dicevo che avrò bisogno di te stamane, Franklin», stava dicendo Ordway. «È un caso d'emergenza, dico sul serio, vecchio mio». Apparentemente Ordway era intento a studiare un fascio di fogli datiloscritti deposto sulla sua scrivania, ed era la concentrazione fatta persona. Soltanto chi sapesse quali segni cercare avrebbe capito che la mano, che sembrava far da schermo agli occhi, in realtà gli sosteneva la testa e che gli occhi erano chiusi. «Per le prossime 2 o 3 ore», stava dicendo con voce rauca, mal sicura, «dovrai avvertirmi tutte le volte che Bendy si avvicina. Devi proteggermi della signora Jorgensen e può darsi che ti tocchi nascondermi alla vista della gente. Se dovessi mettermi a vomitare, sto da cani». Perfino qui, all'ufficio incremento vendite, dove nessuno si dava molto da fare a eccezione del vecchio Bendy, il direttore, Jack Ordway era riuscito a conservare la sua reputazione. A parte i giorni in cui una sbronza più forte delle altre lo avesse ridotto al lumicino, passava l'intera giornata andando da un cubicolo all'altro e chiacchierando, suscitando dovunque piccoli cori di risate, a volte riuscendo perfino a strappare un sorrisetto tollerante allo stesso Bendy e gettando la signora Jorgensen in accessi di risa irrefrenabili che le facevano salire le lacrime agli occhi. «Benone», Frank tolse il piede dal cassetto e si accomodò alla scrivania. Doveva riflettere e la maniera migliore per riuscirci era far finta di lavorare. La dose mattutina di carte era in attesa nel cestello delle pratiche in arrivo, in cima a quelle di venerdì scorso, e la prima cosa che fece fu di rovesciare il mucchietto e cominciare dal fondo, come faceva ogni giorno, o meglio, nei giorni in cui si occupava di quel che c'era nel cestello, dal momento che ne passavano parecchi senza che se ne curasse affatto. Innanzitutto cercò di capire quante erano le carte di cui poteva liberarsi senza doverle leggere. Alcune poteva buttarle via, di altre poteva sbarazzarsi quasi altrettanto rapidamente, scarabocchiandovi a margine un «che ne pensa?», corredato delle sue iniziali e rimettendole a Bendy, ovvero scrivendoci su «ne sai qualcosa?» e mandandole a qualcuno come Ed Small nel cubicolo accanto. Il pericolo, però, consisteva nella possibilità che le stesse carte tornassero di lì a qualche giorno con la scritta «procedere» di pugno di Bendy o un «no» di pugno di Small. Più sicuro era il sistema che consisteva nello scrivere su questa o quella carta «archiviare» e rimetterla alla signora Jorgensen e alle ragazze dopo un'occhiata, la più breve possibile, per assicurarsi che non si trattasse di cose urgenti o importanti. Se di cose importanti si trattava, poteva scriverci su «archiviare» e rimandare in una settimana, oppure poteva metterla da parte e passare alla seguente. L'accumulo di carte così ottenuto era ciò a cui rivolgeva la sua attenzione non appena aveva finito col cestello delle pratiche in arrivo o semplicemente se n'era stancato. Sistemate le carte in approssimativo ordine di importanza, inseriva tra loro nello stesso ordine le carte del mucchietto, alto 12 o 15 centimetri, che sempre faceva bella mostra di sé al centro della sua scrivania, tenuto da un fermacarte di ceramica smaltata che sua figlia Jennifer aveva fatto per lui all'asilo. E questo era il mucchietto delle sue pratiche della giornata. Tuttavia, era la seconda o terza volta che Frank tentava di leggere il documento in testa al mucchietto delle pratiche quotidiane, che, a quanto sembrava, era una lettera del direttore della filiale di Toledo, nell'Ohio. Ma il contenuto gli appariva altrettanto oscuro che se fosse stato vergato in una lingua sconosciuta. Chiuse gli occhi, se li strofinò, ci riprovò. E questa volta ce la fece. Stava già per trasferire l'incartamento alla pila numero 2 quando, attraverso la nebbia che gli offuscava la mente, cominciò a balenargli un'idea brillante. Un secondo dopo era uscito dal cubicolo per avviarsi verso l'anticamera, col cuore in gola. Lei se ne stava alla sua scrivania, nella sezione riservata ai visitatori, senza nulla da fare, e quando levò lo sguardo, Frank lesse nei suoi occhi tanta compiaciuta aspettativa, o forse era complicità, che per poco non dimenticò qual era lo scopo per cui doveva fingere di essere venuto. «Maureen», disse avvicinandosi e mettendo la mano sullo schienale della sua sedia, «se non fosse già tanto occupata, le chiederei se mi può dare una mano per fare certe ricerche all'archivio centrale. Vede questo?» E mise il documento della filiale di Toledo, Ohio, sulla sua scrivania, quasi si trattasse di un'intima rivelazione. E lei si chinò in avanti, dalle anche in su, così che i seni oscillarono a un millimetro dalla mano di Frank, che teneva il dito puntato sul fascicolo. Bisogna farne un'altra edizione, ecco il punto. E questo significa che devo rintracciare tutto il materiale che è servito per compilare il testo fin dai primi abbozzi. Ora, se vuol dare un'occhiata all'archivio pratiche evase, sotto la voce SP1109 troverà le copie di tutto il materiale che abbiamo mandato all'agenzia. E in quei documenti, se li esamina uno per uno, troverà altre indicazioni che la rimandano ad altri schedari. In questo modo possiamo risalire alle fonti originali. Venga, che le mostro come fare. Andiamo. Procedendo lungo il corridoio dietro le anche di Maureen, Frank sentì gonfiarglisi in petto la promessa del trionfo e ben presto eccoli soli nel labirinto dell'archivio centrale, avvolti dal profumo di lei, mentre andavano frugando nervosamente in un cassetto colmo di cartellette. 11.0 cosa? Ha detto. 11.09. Deve essere proprio qui. Per la prima volta Frank si concesse di studiare il volto di Maureen. Era tondo, col naso largo, nel complesso un viso non troppo bello, adesso poteva permettersi di constatarlo, e il trucco troppo pesante serviva probabilmente a mascherare una brutta carnagione, esattamente come le pennellate nere tracciate agli angoli degli occhi servivano a farglieli sembrare più grandi e più staccati. I capelli curati costituivano probabilmente il maggiore dei suoi problemi. Dovevano essere stati, quando era bambina, un informe cespuglio crespo, e ancora dovevano darle il suo da fare quando pioveva. Ma la bocca era stupenda. Denti perfetti e labbra carnose, leggermente arcuate, della consistenza del marzapane. Scoprì che, concentrando lo sguardo sulla bocca di Maureen, in modo che il resto del suo volto apparisse un po' sfocato, e poi arretrando di un passo, tanto da includere in quell'immagine nebbiosa l'intera figura della ragazza, era possibile convincersi di avere sott'occhio la donna più desiderabile del mondo. «Eccolo!» disse Maureen. «Adesso lei vorrebbe tutte le cartelle corrispondenti ai numeri qui segnati, è così?» «Precisamente. Le ci vorrà un po' di tempo, spero che non avessi in progetto di andare a pranzo presto.» «No, nessun programma particolare.» «Benone. Tra un po' ritorno a vedere come se la cava. Grazie mille, Maureen.» «Non c'è di che.» E Frank tornò al suo cubicolo, risiedendosi alla scrivania. La soluzione era perfetta. Poteva starsene lì in attesa finché gli altri impiegati non se ne fossero tutti andati a pranzo, e allora poteva tornare da Maureen e portarla fuori. Trascorsero 10-20 minuti e l'ufficio sembrava sempre troppo affollato. Finalmente si sollevò un poco dalla sedia e sbirciò in tutte le direzioni sopra il dedalo delle pareti divisorie. Solo la testa di Maureen si muoveva sopra l'orizzonte dell'archivio centrale. Un mucchietto d'altre teste lo si vedeva accanto agli ascensori, poche altre erano sparse qua e là negli angolini, ma non c'era motivo di attendere ancora. Più vuoto di così l'ufficio non sarebbe comunque stato. Frank si abbottonò la giacca e uscì dal cubicolo. «Così va bene, Maureen», disse, piegandosi su di lei e togliendole di mano un fascio di cartelle e fogli. Penso che questi possano bastare. Ma guardi che è solo la metà del materiale, non le occorre tutto? Sa che le dico? Non preoccupiamocene. Che le direbbe di andare a mangiare un boccone? Benissimo, è proprio quello che ci vuole. Frank, tutto azione, scattò alla sua scrivania a deporvi le carte, si infilò nella toilette per darsi una risciacquatina, ma quando fu giunto agli ascensori, in attesa che Maureen uscisse dal bagno delle signore, si sentì sulle spine. Tra la piccola folla che vi si era formata, cominciavano ad apparire colleghi che tornavano dal pranzo. Se Maureen non si sbrigava, rischiavano di finire in bocca a Ordway e gli altri. Che diavolo stava facendo lì dentro? Stava forse tenendo abbracciate altre tre ragazze, ridendo come una pazza all'idea di andare a pranzo col signor Wheeler? Poi all'improvviso apparve, venendo verso di lui con indosso una giacca primaverile, mentre la porta dell'ascensore si apriva e la voce dell'addetto diceva: «Si scende!»
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.